Quindi c'è un lavoro molto di cervello, quindi c'è un lavoro che si deve fare anche quando si inizia, prima di iniziare la gara, e per questo parliamo in collegamento telefonico con noi con Lucio Cereatti, che è docente di psicologia e metodologia dell'insegnamento presso la Scuola dello Sport del CONI e professore incaricato presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Urbino. Cereatti, buongiorno, benvenuto alla nostra trasmissione.
Buongiorno, grazie, grazie.
E professor Cereatti, diciamo che l'orientamento, l'orientini insegna anche a ragionare sotto sforzo. L'abbiamo sentito, c'è Cesare Tarabocchia qui alla mia destra, alla mia sinistra c'è Elena Margiore. Parlavamo proprio di questo, cioè coordinando questo gesto atletico con una approfondita analisi dell'ambiente in cui si gareggia?
Questo naturalmente è molto legato alla quantità e alla qualità dello sforzo. Perché anche se noi sappiamo che con uno sforzo moderato tutte le reazioni mentali vengono accelerate, specialmente i tempi di reazione, è evidente che comunque sono due compiti da compiere contemporaneamente, un compito di tipo fisico, fisiologico e un compito di tipo mentale. Lei tenga presente che per esempio la lettura della carta è fatta su una simbologia codificata. La lettura del terreno che avviene contemporaneamente viene fatta invece su una analisi di tipo visivo. Quindi c'è la grossa difficoltà è questa trasduzione di codici, da un codice che è essenzialmente naturalistico, appunto visivo, a un codice invece che è quello simbolico della cartina, quindi con i codici, con dei segnali codificati. E c'è questo passaggio continuo da un codice all'altro, da una rappresentazione all'altra, che è un po' la quintessenza del lavoro mentale durante l'orientering, e questo bisogna farlo in movimento.
Ecco, noi viviamo in un'epoca dove riuscire a catturare, vagliare informazioni diventa uno dei pilastri, no? Una cosa fondamentale. Questa valenza dell'orientamento, dell'orienteering, serve anche al di là di quello che è lo sport, di quello che è l'attività ludica, no? Che possiamo fare con le nostre famiglie in un bosco o in un ambiente urbano. Serve anche per alcuni aspetti di carattere anche lavorativo.
Certamente, lei pensi che lo sport dell'orienteering è stato anche utilizzato per esempio nei corsi di formazione per manager aziendali, nel senso che in ogni caso bisogna fare un'analisi approfondita della situazione ambientale, quindi vedere quali sono le risorse, quali sono le difficoltà da incontrare. Dopodiché bisogna pianificare, come diceva prima Cesare Tarabocchia, un percorso che sia ottimale e quindi prendere delle decisioni in tempi molto rapidi tenendo conto di vari fattori, tipo la percorribilità, tipo la velocità, tipo la distanza e così via. E poi naturalmente bisogna eseguirla, ma non è finito, perché poi bisogna fare un feedback sulle possibili soluzioni e su quelle se quella che abbiamo scelto era la soluzione ottimale, quindi un debriefing, come direbbero gli aviatori. E tutto questo in qualche modo significa pianificare un lavoro di un'azienda, pianificare un lavoro raggiungere un obiettivo e così via. Sono operazioni quindi assolutamente generali che si possono utilizzare in qualsiasi fase della propria vita e della propria attività lavorativa e no.
Ecco, quindi parlando di lavoro abbiamo sentito dalle sue parole la grande valenza, no? Anche dal punto di vista scientifico per quanto riguarda il mondo del lavoro, ovviamente orientato, mi scuso per il gioco di parole, verso certi tipi di professione ovviamente, però se noi dovessimo parlare di bambini, noi abbiamo parlato nel corso della nostra trasmissione anche con Fulvio Elena Luzzi che si trova sui Magredi di Vivaro e insieme a centinaia di bambini di una prima scuola media di tante località della nostra regione. Per quanto riguarda la valenza scientifica per le nuove generazioni, cioè per i bambini che approcciano l'orientamento?
Guardi, anche qui c'è un lavoro, come dire, molto, molto approfondito, nel senso che l'orienteering fa conoscere la natura in un modo particolarmente, diciamo, definito. Questo ricorda in qualche modo una teoria di alcuni anni fa, degli anni 70, che parlava di codice ristretto e di codice elaborato. Allora i bambini delle classi, diciamo, socialmente svantaggiate elaborano un linguaggio che è un tipo di linguaggio molto rozzo, molto primitivo, al contrario dei bambini più acculturati che invece hanno una ricchezza di vocabolario, di sintassi e così via. Chi fa orienteering ha, diciamo, un codice elaborato, un codice articolato a livello della conoscenza della natura. Ma questo poi significa anche però avere un codice più elaborato, più ricco e più articolato anche negli altri aspetti della sua espressione, della sua espressività. E quindi mi pare che ci abbia una grossa valenza pedagogica, e questa è solamente una, ma voglio dire, già questo è un dato molto, molto significativo e molto importante. Quindi conoscere approfonditamente la natura attraverso l'orienteering significa averne una visione articolata, diffusa e molto, molto, molto precisa.
Però, professor Cereatti, al di là di questa valenza pedagogica molto importante, possiamo anche dire che l'orienteering ha anche una valenza molto importante per quanto riguarda, ad esempio, l'aspetto legato alle cardiorespiratorie.
Beh, sicuramente è uno sport di tipo aerobico che si fa soprattutto in un ambiente non contaminato, senza polluzioni, e quindi voglio dire, sotto questo profilo è una mano santa, è un toccasana per una crescita in cui c'è un aspetto, come dire, salutistico, ma però se fosse solamente questo al bambino forse l'attirerebbe poco, ma c'è anche un aspetto ludico e anche un aspetto di wilderness, avventuroso. Lei pensi che in fondo noi nella natura ci avviciniamo fin solo dove arrivano le strade,
certo.
Dove finiscono le strade è quasi off limits, questo invece è al contrario, è uno sport che ti manda dove non ci sono più le strade, è una grossa scoperta.
Lucio Cereatti è stato a Fusine sabato in questa importante gara. Lucio Cereatti è anche però legato alla nostra regione, il Friuli.
Sì, certamente, i miei genitori sono originari proprio di un paesino di 30 km da Tarvisio, sono arrivati a Roma come emigranti, ma c'è un qualche cosa che mi hanno trasmesso che mi fa ritornare spesso e volentieri da voi.
Ma l'orientamento ha colpito anche Lucio Cereatti dal punto di vista soltanto dello studio scientifico o anche dell'attività agonistica di conoscenza dell'ambiente?
Beh, io vengo da un'esperienza, appunto, fin da bambino ho frequentato le montagne e questo amore per la natura poi si è veramente profuso in questa attività che ci fa immettere in posti, se vogliamo, poco conosciuti, però molto belli, e ci fa conoscere oltretutto dei posti in tutte le parti del mondo, dalla Svezia alla Francia, alla Slovenia, per dirne una vicino, fino al più vicino Friuli, e ce ne fa conoscere gli aspetti più reconditi, più segreti, ma anche quelli più affascinanti.
Professore, un'ultima battuta, quanto l'ha aiutata l'orienteering a far crescere la sua autostima? Si dice che l'orienteering aiuta e favorisce l'autostima.
Oddio, l'orientamento che può aiutare e può anche abbattere. Io le dico solo una cosa però, che gli errori nell'orienteering non sono mai non causano mai depressioni, causano casomai una voglia di riprovare, di tentare, di ristudiare, di analizzare il perché si è sbagliato, quindi sono sempre una carica per impegnarsi maggiormente nel futuro. Sotto questo profilo è un grande stimolo.
Grazie delle sue belle parole, professor Cereatti, per essere stato qui con noi a Più Voci. Grazie e buon lavoro.